Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare. Un'altra domenica.
Volevo dire qualcosa.
Ti è scappata la parolina.
Sono stata a Nelson. Recentemente.
Sì.
Sono andata. Ho comprato del formaggio perché c'è Via Vai.
Sì.
Adesso non mi dico
Via Vio.
Mi è scappato completamente qual era il formaggio.
E stavi pensando al formaggio? Vabbè, domenica formaggio, si pensa del cibo. Senti, ma Antonella, chi abbiamo oggi con noi?
Ho sentito una voce. Abbiamo con noi una persona più giù a sud. Sempre contenta.
Viva!
Troviamo qualcuno che sta fuori da Auckland. Enrica, ci sei?
Sì, ci sono. Buon pomeriggio.
Allora, Enrica Sciarrino, che è una professoressa associata del Dipartimento del Classico e anche Head of Department, lo dico in inglese perché c'ha più potenza, no? È vero, dell'Università di Canterbury.
Sì.
Come va, Enrica?
Scusa?
Ho detto come va?
Oh, va bene, va benissimo.
Hai visto che introduzione lunga e pazzesca?
Benissimo.
La possiamo allungare se vuoi.
No, guarda, come lo fanno in Italia, i titoli non li fa nessuno, cioè in Italia fanno
allenarci un pochettino.
Senti, carissima Enrica, sono così contenta che sei lì giù a Christchurch e noi siamo qui a Auckland. Ci fa sempre piacere parlare con qualcuno che sta più lontano di noi. Cosa ci fai qui in Nuova Zelanda? Quale evento ti ha portato in questo dipartimento dell'Università di Canterbury?
Io ho fatto l'università a Bologna un paio di secoli fa e sono stata una dei primi Erasmus ai tempi in cui la comunità europea aveva appena cominciato quel programma e da lì sono stata in Olanda per un periodo. E dall'Olanda poi, quando ho finito di studiare, ho preso la mia laurea, dopo un paio di settimane direi me ne sono andata in America e dopo un anno di lavoro facendo la cameriera e varie cose ho detto sai che c'è, io faccio domande e vedo se posso fare un dottorato, e così sono andata a finire a Berkeley. A Berkeley ho fatto il mio dottorato quindi negli Stati Uniti, in California, e alla fine del dottorato il mio compagno marito di allora non aveva voglia di rimanere negli Stati Uniti, per cui ho cominciato a guardare un po' più in là. Un carissimo amico che era neozelandese, aveva fatto l'università con me, mi ha detto guarda, c'è una posizione all'Università di Canterbury che hanno appena pubblicizzato, perché non fai domanda? E ho fatto domanda. Ho fatto domanda e sono venuta a farmi una settimana di vacanza perché l'università ai tempi non faceva i colloqui telefonici, ti pagava il biglietto per venire qua a Nuova Zelanda e mi hanno tenuto per una settimana tra banchetti, lezioni, un sacco di cose. E quindi alla fine, quando sono ripartita, mi hanno detto guarda, abbiamo già intervistato un paio di persone, se lo vuoi il lavoro è tuo. A quel punto mi è crollato il mondo addosso.
Ci credo.
Perché ho detto oddio, io veramente speravo di ritornare in Italia, veramente, perché ero stanca di girare. Insomma, sono 30 anni che io non abito più in Italia e l'Italia mi manca.
Di origine, la tua origine di dove sei di origine?
Io sono siciliana.
Carla mi disse è romana, ha detto ma io l'accento lo riconosco, io quell'accento.
No, infatti anche io lo riconosco pure in te.
Città? Scusatemi.
Siracusa.
Ah, bella Siracusa, sì. Molto bella.
Sì, io ho un padre palermitano.
Secondo me fra poco facciamo un club di palermitani qua in Nuova Zelanda.
Palermitani sono bravi, Palermo è una grande città, una grande città, e le persone, i palermitani hanno un grandissimo senso dell'umorismo.
Grazie.
Per cui
continua.
Continua. Stai venendo dalla provincia siracusana, bisogna ammirare la capitale.
Brava, stai dicendo tutte le cose belle, ok, te la sei arruffianata completamente.
Sto sorridendo, c'ho un sorriso da un'orecchia all'altra. Un momento di goduria, scusa, me la devo godere questo momento.
E senti, allora sei tornata con questo mondo che era sotto sopra.
Sì, ero fatto sopra, quindi sono ritornata in Italia, perché in quel momento stavo in Italia, eravamo ritornati in Italia e ho detto, il lavoro ce l'ho in Nuova Zelanda, che dite, ho fatto tipo riunione di famiglia, che dite tutti, ma che bello, vai, ma andate voi.
Nessuno ti ha detto ma sei pazza, stai andando a finire dall'altra parte del mondo.
No, assolutamente no. Devo dire che mio padre aveva le lacrime agli occhi, perché diceva tu, perché lui ha la storia di suo padre che è stato liberato dai neozelandesi dai campi, quando furono presi prigionieri, è stato per 43, e lui ha detto i neozelandesi sono grandissime persone, sarà forse il momento di ripagare per la loro gentilezza. Io ho guardato mio padre e ho detto ma sei un sentimentale insopportabile.
No, che bella,
una storia interessante.
Sì, e quindi niente, sono venuta qua con il marito di allora e siamo rimasti qua. Poi noi ci siamo separati, abbiamo una bellissima figlia che è una siciliana al 100%. Proprio sia di aspetto che di proprio di carattere.
Che bella sta storia. E senti, una domanda che mi viene in mente immediatamente, tuo padre è venuto a trovarti?
Sì, mio padre è venuto a trovarmi quando è nata la bambina. Quella è stata l'ultima volta che è venuto, sì.
Che bella.
Non sta bene, non sta bene adesso, ormai è molto anziano, quindi non si può spostare, però sì, è venuto quando è nata la bambina con mia madre, sono rimasti qua 2-3 mesi. E a lui piaceva tantissimo, perché fra l'altro lui andava molto in bicicletta, quindi gli ho comprato una bicicletta e schizzava da una parte all'altra della città.
E poi Christchurch, fantastica.
Cioè, tra i giardini
è piatta,
sì. Vabbè che ai tempi lui andava anche bene in collina. Che troppo bello.
Che bella sta storia, mi è piaciuta tantissimo. E ora sei ancora a questa università e come ti trovi? Sì. Cosa insegni? Parlaci un po' di quello che fai.
Allora, io adesso lavoro dal 2002, quindi sono 17 anni che lavoro all'università. Io insegno di tutto, latino, greco, diritto romano. Cosa insegno? Schiavitù e letteratura latina, etica, non mi ricordo più. Noi insegniamo tanto perché siamo un dipartimento piccolo, eravamo in 7, adesso siamo in 5, quindi per cercare di mantenere l'integrità del programma ci diamo un po' da fare. Cos'altro insegniamo?
Mi sembra una lista abbastanza grande.
Non mi ricordo. Insegno tanti corsi, ma mi piace, anche perché mi piace cambiare, non mi piace insegnare sempre gli stessi corsi.
Infatti, me lo immagino. E senti, è una grande università, quanti ci sono di studenti?
Tanti, non so esattamente.
Io non la conosco bene Canterbury, devo dire la verità.
Sì, ci sono. Noi diciamo che il dipartimento ha tanti studenti, cioè abbiamo anzi tanti studenti, considerato il fatto che comunque le humanities, come le chiamano in inglese, sono un po' sotto tiro in tutti i sensi, sia da un punto di vista di finanziamenti che anche, non so, gli studenti vengono un po' presi alla paura del dopo. D'altra parte la paura del dopo esiste per tutti, dopo gli studi, quindi noi andiamo anche molto 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 bene, abbiamo studenti bravissimi, alcuni vanno, noi li mandiamo via in altre università se decidono di fare un dottorato, perché se no non imparano più niente da noi, perché insomma una volta che ha insegnato tanti corsi, hanno solo te come insegnante, noi siamo in pochi, hanno bisogno anche di imparare altre cose da altri. Questo diciamo è la trafila di lettere classiche nel mondo anglosassone. Mm-hmm. Diciamo che cambi zona, cambi cultura e vai. Quindi abbiamo alcuni dei nostri studenti insegnano a Harvard, a Princeton, è una grossa università.
Wow, complimenti. Non stiamo parlando di piccole università, no. Harvard e Kingston.
No, ma d'altra parte a un certo punto se arrivi a un certo livello di ricerca e di serietà nello studio, beh, insomma, non dico che non è difficile, ma è possibile. Io sono sempre dell'idea, e lo dico sempre ai ragazzi, non importa quello che fate, quello che importa è che lo fate bene. Quando fa le cose bene, alla fine qualcosa esce, sicuro. Se vi esponete alla vita e alle possibilità, sicuri di voi stessi.
Molto bello, c'hai una bella filosofia pure, non è che insegni anche filosofia?
Io rido molto,
Ha bisogno di ridere.
Una ridanciana, lavoro duro e rido.
Brava. Sì. E senti, allora mi sembra un momento ideale per farci una piccola pausa. Tu hai scelto due canzoni che sono molto belle, una molto malinconica, che devo dire che a me piaceva tanto quando sono venuto in Nuova Zelanda, a me mi veniva sempre questa mi veniva da piangere quando sentivo quella canzone, proprio dall'idea della persona che lascia la sua patria per un bel po' di tempo. E perché l'hai scelta tu? Dimmi un po'.
Ma per due motivi, un po' perché è una canzone nostalgica di questo tipo, come appunto dicevi tu, cioè lasciare, ricordare il tempo che passa, la fragilità della vita, e poi perché Lucio Dalla, io ho fatto l'università a Bologna e andavo ai concerti Lucio Dalla in Piazza Maggiore, insomma ho un po' un legame sentimentale con la musica di Dalla.
Bellissimo.
Sì, una bella canzone, bellissima.
Ok, allora sentiamoci questa canzone, Caruso di Lucio Dalla.
Gli occhi verdi come il mare, una lacrima, mi credette di affogare, e voglio bene assai, ma non ho tanto bene, è una catena ormai, e scioglie il sangue. Diventare un altro, ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, in fondo nei pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, ti volti vedi la tua vita, la scia di un elico, ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice, e ricominciò il suo canto.
Mi ricordo sempre mio padre questa
canzone. Sai che anche a me ricorda mio padre.
Ma che strano, ma perché di un uomo, sì, di un uomo maturo che guarda una ragazza, ti senti sempre tu la figlia.
Infatti, è questa la ragione.
La figlia Dea.
Poi, okay, no comment.
No comment.
L'unico uomo della tua vita che ti vede tale.
Te la stavo vedendo al contrario, comunque.
Che carina.
Oh, mamma mia, ok, è finita la sessione di psicoterapia.
Esatto. Noi migranti che scegliamo sempre queste canzoni, no, che ti strappano il cuore,
che uno si sente a casa da soli con le lacrime agli occhi. Mannaggia questa malinconia.
Senti, ma tu torni spesso in Italia?
Sì, io torno abbastanza spesso, un po' per lavoro e un po' perché sono tutti lì, quindi vado spesso, anche perché mia figlia adesso ha 14 anni e i miei sono molto anziani, insomma sono quasi 90 anni, quindi approfitto perché voglio che lei li conosca bene, e infatti passo, cerco di andarci il quanto più possibile. Il suo padre è di Siracusa, anche, cioè, è italiano pure lui, quindi a volte ci alterniamo, quindi lei va più spesso di tutti.
Che e lei parla l'italiano completamente,
sì,
benissimo,
perfettamente. Sì, sì,
sei stata,
sì,
brava.
In certe cose devo dire che si esprime meglio in italiano che non in inglese, diciamo, tutta la sua vita emotiva è in italiano, mi sgrida se le parlo in inglese, sai, per caso, così.
Ma sai, sono quelle cose che sono strane quando uno c'ha un genitore che ti parla in una lingua, perché mio padre mi parlava in italiano e mia mamma mi parla in inglese. Io non sono mai riuscita a parlare in italiano con mia madre e in inglese con mio padre. Mi viene questa sensazione di, ma tu chi sei?
Tale quale a me, lo sai esattamente, mio padre in italiano, mia madre in inglese, e non potevano parlarmi in un'altra lingua perché non andava, non mi piaceva.
Certo, certo.
Era una cosa strana.
Certo. Sì, così è. Ma è così. No, ma questa è una cosa bella, perché mi aspettavo a un certo punto che col tempo la ragazza dicesse: mamma, vabbè, basta, noi stiamo in Nuova Zelanda, basta con questo italiano. Invece no, lei è la più tenace, diciamo.
Che bello! Io non sono stata tanto brava, io ho due figli e cioè lo parlicchiano ma non bene, però mio marito è inglese, per cui c'è una dinamica diversa ed è abbastanza
molto diversa. Adesso io parlo con lei solo in italiano, suo padre parla con lei solo in italiano, e suo padre ha una moglie neozelandese che parla solo inglese, però lui insiste a parlare in italiano.
Ma lo
stesso io, quindi, ma un po' insiste, ma viene abbastanza naturale,
certo.
Non so come dire, poi a un certo punto è così.
Sì, se cominci in una direzione è la direzione che prendi sempre, per cui non è tanto difficile da cambiare, è solo difficile per la persona che sta a fianco all'altra persona che non capisce.
Si sentono esclusi.
Vabbè, ciao.
Che imparo.
Che imparo, non fa niente.
Ci vuole niente.
Infatti.
Comunque è una cosa bella. È difficile secondo me se ci sono più figli, perché lo sai, loro comunque cominciano a parlare più l'inglese, ma con una figlia, io ho una sola figlia, quindi è un po' più semplice.
Può darsi, boh.
Ma senti un po', impressioni quando sei arrivata in Nuova Zelanda, così torniamo un po' indietro nel tempo, quando sei arrivata? Che impressione hai avuto della nuova? Perché è cambiato tantissimo Christchurch in 17 anni,
sì,
e sono successe tante cose.
Christchurch non è più la città che ho incontrato la prima volta, diciamo. Quando sono venuta per fare il colloquio di lavoro, sono scesa dall'aereo e questo signore un po' cicciottello era allora il capo di dipartimento, che è venuto a prendere questi sandaletti, molto caldo,
tutta
vestita
pure.
Sì, no, io ero vestita benissimo, con i migliori vestiti che potevo trovare, tutta molto formale. Ho detto: oddio, questi qua sono rilassatissimi, ma che bello. No, era bellissimo, poi questo verde, che c'era anche molto molto verde, e mi hanno portato in collina. No, mi sembrava, non so, mi sembrava una versione anglosassone della Sicilia, un po' anche, perché in tante cose poi era tutto molto semplice. Mi hanno portato a un festival di campagna e mi hanno portato un po' in giro, e l'università ai tempi era magnifica, meraviglioso. C'era ai tempi, ma c'è ancora, ma non è più la stessa cosa, uno staff club, quindi tutti quelli che lavoravano all'università verso le 4:30 si fermavano lì a prendere un bicchiere di vino, che è un posto splendido, è nel campus ad Arnhem, c'ha dei bellissimi giardini, è la casetta di per sé, questo club, una specie di, come lo chiamano qua, homestead, molto antica. Era bellissimo col fuoco acceso,
wow.
Era meraviglioso. Sì, devo dire che i terremoti hanno fatto molto danno, ma a tutti i livelli, credo, in questa città, perché un po' veramente cambiato, a parte che ha cambiato completamente la città per tanti anni, non c'era niente, adesso stanno ancora ricostruendo, ma anche emotivamente molte persone, anche gli studenti, li vedi un po' traumatizzati, sì. Poi l'ultima, che è successa a marzo, veramente ha preso tutti un po' in contropiede, anche perché all'università, a scuola, dappertutto, insomma, noi viviamo una di una situazione culturale molto mista, quindi questo attacco che c'è stato ha preso un po', ha ferito molti e ha fatto pensare a molti qual è la loro posizione sul multiculturalismo. Però si sta bene, però insomma, io ho tanti amici ormai, anche quasi famiglia, diciamo, non per me tanti amici sono come se fossero persone, parenti.
E tu te la senti casa ora?
Ma io me la sento casa, non lo so, io ho un po' perso questa sensazione di casa, forse perché quando ero negli Stati Uniti ho sofferto talmente tanto, negli Stati Uniti ho sofferto veramente, volevo veramente ritornare in Italia, un po' mi sono un po' staccata dal concetto di casa, un po' più sul... sono un po' più fissata con le persone che non... il luogo,
secondo me quella è una cosa che succede quando uno si muove parecchio, che e poi anche uno arriva a un certo punto dove deve un po' chiudere con questa sensazione di casa, perché per me onestamente quella è l'unica maniera che riesco a sopravvivere.
Esatto. Si sopprime un po', sopprimi questa necessità di pensare o pensarti a casa. Io quando vado in Italia sono felice, io quando sono in Italia sono felice, sono felice, amo la Sicilia, mi sono anche comprato un piccolo appartamento a Siracusa, che ci vanno tutti i figli del mio compagno, ci vanno tutti, vanno io che devo lavorare.
Vabbè, il tempo tu arriverà,
toccherà a te fra poco.
Mia sorella abita a Bologna, i miei fratelli, io abito in giro per l'Europa, vanno tutti in vacanza, occupano il mio appartamentino, però mi sta bene, va bene, sono contenta di avere questa cosa qua là, ecco. Ma non è casa, perché quello è un altro concetto.
Molto interessante.
È molto interessante, perché siamo tutti un po' così, vero, noi che siamo qui da tanto, c'è questo... È un, non lo so, ancora non ho trovato le parole giuste per poterlo spiegare bene. Però è proprio un concetto che noi dobbiamo quasi alziamo le mani e diciamo ok, questo concetto di casa non esiste più. Vabbè. Comunque, non è né triste né... Cioè,
no, non è che, no, infatti, no, infatti, tutto sommato devo dire che mi sta anche bene così, perché apprezzo molto, molto, molto di più le persone che mi stanno intorno e soprattutto per me sono molto importanti gli italiani che abitano qua, che abitano a Christchurch, con cui abbiamo vissuto quasi 20 anni di storia insieme, ecco. Loro sono per me casa, ecco, in un certo senso. Però loro possono essere dovunque, cioè non importa, io dove sono.
Senti, ormai sfortunatamente non abbiamo molto tempo, per cui abbiamo solo il tempo per sentirci la tua canzone che hai scelto, che si chiama Guarda l'alba. Sei stata fantastica, non vediamo l'ora di arriviamo io e Antonella. Uè, ciao Enrica! Ti chiamiamo, ci andiamo a fare una bella pizza a Christchurch.
Io scendo giù a Christchurch.
Venite a trovare. Venite a trovare.
Come no?
Vieni.
Dai, a noi fa sempre piacere. Ci facciamo due risate.
Vengo, guarda, a dicembre attenta, sono là fra poco,
però con una palermitana mi preoccupo.
Non ti preoccupare, lei pensa solo alle arancine. Va bene, senti, va un bene. Bacio forte forte, sei stata fantastica.
Grazie.
E alla prossima, un bacio.
Grazie a
ciao,
voi.
Enrico,
ciao,
ciao, ciao.
Sui vetri e lampadari accesi, ne nelle stanze dei ricordi ho indossato una faccia nuova su un vestito da cerimonia ed ho sepolto il desiderio intrepido di averti a fianco. Allo specchio c'è un'altra donna nel cui sguardo non v'è paura, com'è preziosa la tua assenza in questa beata ricorrenza. Ad oriente il giorno scalpita e non tarderà.